La presenza dei REM sulle frequenze di Rete 2 può sembrare un po' curiosa, soprattutto diciamo in questa fascia pomeridiana, ma questo ci dà l'occasione per parlare di molte cose con Rossano Lomele, che è un piacere avere i nostri microfoni per raccontare di questa recente pubblicazione per Minimum Fax, Scrivere di musica, una guida pratica e intima. Rossano Lomele, ben ritrovato a Rete 2.
Beh, prima di tutto il piacere è mio, grazie di nuovo per l'invito, è veramente sempre un grande onore stare con la mia voce sulla vostra frequenza.
Grazie a te, ricordo naturalmente che questo nuovo benvenuto è giustificato dal fatto che Rossano Lomele è stato con noi settimana scorsa per una puntata di Voi che sapete, per parlare di un argomento molto ampio come la critica musicale. Oggi invece mi voglio addentrare di più nel tuo libro, Rossano, che è stato pubblicato da pochissimo e è davvero una bella occasione per presentarlo ai nostri ascoltatori. È una guida che, già da come ci racconta il titolo, è una guida pratica che evidentemente, adesso tu ce lo confermerai, racconta del mestiere di colui che scrive di musica e di musicisti, ma che è anche una guida intima, cioè ci racconta del tuo percorso musicale che parte dall'essere musicista ma soprattutto assoluto divoratore di qualsiasi genere musicale.
Sì, è esattamente così, e la ragione per cui, per riannodarmi a quello che dicevi, per esempio, siamo partiti da un brano di un disco di una trentina di anni fa, Abbondanti dei REM, o sì. R.E.M., come sarebbe più corretto dire, che si chiamava Green, è proprio perché il principio, l'incipit di questo mio libro coincide con la scoperta di questa band e della loro musica e diciamo di un certo tipo di musica, passami il termine un po' abusato di questi tempi, che una volta si definiva alternativa, cioè alternativa al mainstream o al flusso principale di ciò che passava in classifica o in radio, sì, nelle radio commerciali, perché in maniera molto semplice, diciamo nella mia adolescenza, a un certo punto fui colto da un banalissimo, da una banalissima malattia che mi tenne a casa per diverse settimane. All'epoca non c'erano i cellulari, probabilmente se mi fosse capitato da ragazzo ora avrei perso intere settimane a casa scrollando su uno smartphone e non sapendo cos'altro fare ho cominciato a divorare pubblicazioni musicali e ascoltare musica, visto che stavo a letto tutto il giorno.
Beh, che forse allora appunto era l'unico modo in realtà di avvicinarsi alla musica, perché esisteva praticamente solo quello, la stampa un po' specialistica sull'argomento e la radio, oltre ai dischi.
E la radio, esattamente, esistevano queste due fonti e basta, dirò di più, oltre al danno alla beffa, io avevo già in tasca un biglietto per vedere a Milano dal vivo proprio questo gruppo dal vivo che avrebbe presentato il disco appena pubblicato, e quindi quel biglietto dovetti cederlo ad altri amici e mi persi fra le altre varie cose il concerto. Però insomma è nato un amore per quel gruppo che non si è ancora spento dopo tanti anni. Però effettivamente, come dicevi, al di là di questa battuta, era l'unico modo, nel senso che una volta ci si poteva collegare a radio, parliamo dell'Italia, ad alcune piccole finestre della radio di Stato o alcune emittenti private che facevano programmi specializzati, oppure leggere l'editoria musicale, nel senso di quella libraria e di quella periodica. All'epoca c'erano ancora le fanzine di carta per i più estremisti, diciamo. Chiaramente uno scenario, direi, completamente diverso rispetto a quello quotidiano, dove si legge ovunque online qualsiasi cosa, dove si ascolta qualsiasi cosa online su tutte le piattaforme digitali senza doversi neanche porre il problema, per esempio, dell'acquisto di un supporto da ascoltare.
Sì, sì. Hai accennato alle fanzine storiche, no? Che sono forse un po' i precursori dei blog che oggi invece occupano il web, quindi sono proprio delle sorte di riviste musicali che, diciamo, fanno una sorta di concorrenza a quelle più ufficiali, diciamo. Raccontaci qualcosa di più di questo fenomeno, perché credo che forse non tutti
Io posso.
sappiano cosa sono.
No, no, beh, intanto partiamo dal fatto che fanzine è la crasi di due parole.
Sì.
Fan nel senso di fanatic, fanatico, zine è la seconda parte di
Magazine.
magazine, che non vuol dire magazzino come molti pensano, ma significa rivista in lingua inglese. Fanzine è una rivista fatta da fan. Molto spesso, diciamo, benché il supporto fosse, ossia per quelle che ci sono ancora, abbastanza così grezzo, diciamo, nel senso che si trattava molto spesso di ciclostilati o di fotocopie in bianco e nero con delle foto appiccicate così, in realtà poi in alcuni casi si assisteva a delle piccole opere d'arte o comunque a dei giornali di assoluto rispetto. Diciamo che la scena musicale che maggiormente, a mio modo di vedere, nella mia esperienza a livello italiano e internazionale, ha beneficiato di più di questo tipo di mezzo è stata soprattutto quella legata alla musica punk e alla musica hardcore, tant'è che molte riviste, facciamo un esempio molto semplice, per gli Stati Uniti, una fanzine che si chiamava Cream, come crema, ma con due E invece che Cream, che poi insomma fu la culla delle firme principali del music writing, a cominciare dal celeberrimo Lester Bangs. In realtà non è che nacque proprio come una rivista, è diventata una specie di rivista mitizzata nei suoi pochi numeri usciti, proprio perché era quasi pionieristica rispetto alla narrazione, al racconto di certe musiche. Per cui sono sempre state una fonte fondamentale di firme e di scoperte, le fanzine. Ancora fino a pochi anni fa, poi chiaramente il digitale si è un po' mangiato tutto,
Certo.
per far nascere il racconto di alcune passioni e alcune firme giornalistiche che insomma poi hanno proseguito magari scrivendo altrove, ma sono state una grande palestra e da sole diciamo che raggrumavano il concetto di, come si dice dalle nostre parti, DIY, do it yourself, cioè fatelo per conto tuo e ce la puoi fare.
Certo, beh, hai messo l'accento su un aspetto molto importante, credo, queste fanzine storiche, come dicevi tu, alla fine risultavano quasi delle opere d'arte, anche perché c'era un lavoro lento, le fotocopie, non so come dire, un lavoro che veniva sviluppato con grande passione, dedizione e soprattutto il tempo. Oggi chi scrive di musica sul web, ognuno può scrivere qualcosa, lo sanno Lomele, diventare improvvisamente critico, esperto. Il digitale ha cambiato moltissimo il mestiere del critico, o comunque di colui che scrive di musica, e va, tra virgolette, in concorrenza con un flusso di informazioni musicali, commenti, giudizi che nel web inondano, come dire, i nostri social, no i nostri anche pensieri riguardo la musica. Come è cambiato il tuo mestiere con questa rivoluzione digitale?
Ma è cambiato, direi, nella direzione in cui per certi versi può essere cambiato in una redazione televisiva, dove una volta per fare una trasmissione c'era il redattore, c'era l'autore, c'era colui che si occupava della produzione, c'era il montatore. La sto tagliando molto semplice. Diciamo che col passare degli anni, fondamentalmente, le case di produzioni, non dico che chiedano che una persona da sola sappia fare tutto, ma più o meno è così, ecco. Per cui è cambiato quello, cioè ora bisogna essere versatili, in grado di mantenere la propria autorevolezza, ma saper switchare da una piattaforma all'altra, sapendo che ovviamente scrivere magari un long form in maniera più approfondita per la carta rimane comunque diverso dal botta e risposta degli infiniti commenti che si possono generare in un thread di discussione su un account di un qualsiasi social media, diciamo Facebook per comodità, perché per ragioni anagrafiche Facebook assorbe ancora in numero maggiore, essendo basato sulla parola scritta, le persone che si appassionano di musica. Quindi c'è stata una rivoluzione totale, una rivoluzione che ovviamente, e questo devo dire a me personalmente non fa molto piacere, ha fatto sì che tutti quanti ritenessero di avere delle cose brillanti o interessanti da dire rispetto poi al loro mondo, quello che conoscevano, le proprie passioni. Se da una parte questo collettivo tributo di parole scritte alla musica in senso molto ampio non è condannabile, perché nel momento in cui, per esempio, muore un grande, come successo anni fa, per esempio con David Bowie o di recente con Leonard Cohen. È anche bello vedere certe manifestazioni d'affetto. Dall'altro lato, mi pare che la qualità media sia abbassata tantissimo, non tanto per la mancata preparazione delle persone, quanto per un fatto che io, fin da quando sono piccolo, ritengo indispensabile e non mi sono mai capacitato di questa cosa rispetto a tanti miei altri colleghi. Il tempo, l'elemento tempo. Ascoltare dischi con attenzione richiede tempo, così come leggere i libri con attenzione. E formarsi un baule di ascolti, di letture richiede moltissimo tempo. Io personalmente non riesco a capire, diffido delle persone che esprimono giudizi così a presa rapida. Come fai a sapere se un singolo che è uscito a mezzanotte 3 è un completo disastro, è un capolavoro, anche perché i giudizi sono polarizzati sui social media, no? C'è sempre un sistema binario di pensiero, o è
Certo.
bianco o è nero, non c'è altro. E la mancanza di tempo nel masticare, nel metabolizzare, che nella musica è fondamentale, è un grandissimo nemico, ma del resto noi, tutti quanti noi, no? Ci stiamo facendo raccontare che siamo sempre in grado di fare tutto assieme perché abbiamo la possibilità tecnologica di farlo e quindi un cervello in grado di assorbire tutto. Non è vero, secondo me è un inganno e quindi la mancanza di tempo diciamo nell'ermeneutica, per usare un parolone, anche della musica pop, secondo me è un fatto molto grave e io diffido di chi dà giudizi a presa rapida pensando di saper dire subito se quella cosa merita o non merita.
Certo.
Sono lavori più complicati, più lunghi.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
Rossano Lomele, hai parlato di qualcosa di molto interessante, il rapporto col tempo. Poco fa abbiamo proposto una puntata di Voi che Sapete che riguardava la differenza tra ascoltare e sentire. Molto del tempo dedicato fa la differenza. Allora, innanzitutto voglio ritornare a questo ascolto che abbiamo ancora in sottofondo e capire come mai ce l'hai proposto e che cosa racconta di te.
Ma di me non racconta niente in particolare, ma racconta molto della parte finale del libro in cui io do questo affaccio sulla contemporaneità e racconto il rapporto fra la musica e le nuove tecnologie. E magari molti ignorano, può essere che sia un dato irrilevante per tanti, per me personalmente non lo è, che questo signore che abbiamo sentito in sottofondo, che si fa chiamare The Weeknd, che è un afroamericano, in realtà canadese, in questo momento è il musicista più ascoltato al mondo, che è un dato abbastanza pazzesco per me, da realizzare per una persona che fa una musica anche gradevole, soprattutto quando è emersa, in realtà era molto interessante, ma che in realtà è una musica che nasce, diciamo, furbescamente, scaltramente vecchia, cioè una musica che che dimostra quanto di fatto il mondo continui a essere completamente orfano di Michael Jackson e di quel tipo di proposta lì. Per cui certe grandi icone, certi grandi topos della cultura, fondamentalmente, una volta che riescono a trovare il loro posto, in qualche modo congelano e inaugurano un mondo di cui poi in qualche maniera inconscia il mondo stesso sembra aver bisogno, no? Mi viene un po' in mente, per chi ha visto Bohemian Rhapsody, il film dedicato alla storia dei Queen, il momento in cui la gente parla con l'attore che fa Freddie Mercury e ragionano proprio su questo, no? Cioè, Michael Jackson vende l'8% dei dischi di tutto il mondo. Tu con la popolarità dei Queen potresti, sono passati così tanti anni, è uscito quel film e di colpo il mondo sembra avere un bisogno incredibile di questa cosa dei Queen. Cioè, siamo musicalmente molto legati, cioè, a un effetto nostalgia e retromaniaco totale.
Già, Rossano, vorrei andare ancora al percorso del tuo libro. La seconda parte è, diciamo, più legata ai generi della scrittura musicale, alle varie sfaccettature di un mestiere così ricco, e ritornare alla questione che dicevi prima, del tempo dedicato all'ascolto, ma anche alla conoscenza di una patrimonio musicale che ovviamente ogni giorno che passa si fa più ricco. Quindi chi scrive di un disco deve anche sapere il contesto, che cosa è successo prima, contestualizzare a seconda del fenomeno musicale di cui sta parlando. E la cosa che mi incuriosiva era come secondo te il mestiere del critico ormai non sia più definibile così come tale, diventa quasi uno storico.
Sì, ovviamente mi solleciti su un tema che mi sta molto a cuore, nel senso che fondamentalmente partiamo dal fatto che nel nostro mondo la mole di produzione discografica di novità è gigantesca e si amplia di giorno in giorno, nonostante si vendano meno pezzi fisici, ma ovviamente si ascoltano di più in digitale. Ma un elemento nuovo della nostra contemporaneità, perlomeno da una dozzina d'anni, direi, è la costante, continua, insistente produzione e ristampa di cose vecchie e quindi l'immissione continua di prodotti che magari non sono neanche scomparsi dal mercato, ma semplicemente servono agli autori e alle discografiche a far sì che non si perda mai il fuoco o l'attenzione su quel determinato prodotto, anche perché hanno funzionato in passato e funzioneranno ancora. Ormai abbiamo i grandi classici, i grandi dinosauri, nel bene o nel male, della musica rock e pop, che se uno ci fa attenzione e va a un concerto, veramente sto parlando solo di nomi a caso e non di gusti o di gradevolezza, dei Cure, dei Pink Floyd o dei Depeche Mode, ormai siamo al terzo giro di generazione, per cui esattamente come per i Queen prima, sono dei brand infallibili in qualche
Certo.
maniera. Trovo che nel nostro mestiere, proprio perché la continua ristampa di prodotti del passato sia così abbondante, ci sia sempre più un esporsi da parte di molti nell'analizzare e nel dire di cose del passato, che in qualche modo il loro posto ce l'hanno già, non hanno più di tanto bisogno di essere scoperte o riscoperte. I musicisti sconosciuti, così come gli scoop giornalistici, oggi non esistono quasi più. Ciò che doveva riemergere del passato riemerge ciclicamente. Quello che invece è molto più difficile è leggere la contemporaneità e capire quanto, essendo figlia del passato, abbia da esprimere di nuovo o quanto vada semplicemente avanti nel solco di quello che già faceva. E questo è un mestiere molto più rischioso che per l'appunto richiede molto, 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 molto tempo, molta attenzione, una grande, banalmente direi, una grande cultura, nessuna grande mole di ascolti e di letture alle spalle. Non dimentichiamo che poi i critici o chi esercita questo mestiere, essendo esseri umani, molto spesso confondono il proprio gusto personale con la qualità del prodotto discografico che stanno recensendo.
Certo,
Quella cosa è buona a partire dal mio gusto perché mi ricorda qualcosa, ma il fatto che ricordi qualcosa che ti piaceva da sola non basta a far sì che sia di qualità. alta o che si stacchi da quello che c'era prima. Questa è una
Certo.
grande confusione che si tende a fare.
Immagino, questo evidentemente mette anche in luce quelle che sono le difficoltà, diciamo, delle nuove generazioni che si avvicinano a questo mestiere di scrittura musicale, che hanno magari meno strumenti, come dicevi tu, alle spalle per contestualizzare un prodotto. E il tuo libro parla moltissimo ai giovani. Come ultima domanda ti chiedo che cosa consigli loro, che cosa dice il tuo libro a queste nuove generazioni?
Io dico, ti rispondo dicendo due cose. La prima è il sostantivo passione. Un essere umano, soprattutto un maschio, perché i maschi col passare degli anni peggiorano a differenza delle donne, senza passione diventa boh, veramente raccolta differenziata. E quindi avere una passione, quale che sia, nel mio caso era questa, ma va bene qualsiasi. L'altra, nel mio caso, è che è molto più difficile da trovare oggi. Direi è fuga, è escapismo. Per me è stata una grande, per me come per tanti della mia generazione, la musica è stata una grande forma di fuga rispetto al presente che non ci piaceva, al flusso della realtà che non ci piaceva. Oggi la musica è talmente pervasiva e spesso lo si ascolta fra ragazzi anche solo come status sociale, per non sentirsi esclusi e
Certo.
per far parte di una ballotta, che fuggire da quella, da una forma così pervasiva di elemento sociale di vita è ancora più difficile, però credo che l'unione di passione e di vera ricerca sia, benché più difficile, sia un po' l'unica ricetta. È vero che, come dicevi tu, che in effetti questo libro è pensato per provare ad affascinare, soprattutto dialogare col me stesso di tanti anni fa, ecco.
E devo dire che insomma il tuo libro ci riesce ad affascinare lettori che si avvicinano come appassionati o magari come un giovane insomma che desidera avvicinarsi in maniera più, come dire, più attenta a questo mestiere. Rossano Lomeno, è stato un piacere riaverti con noi e ricordo solo il titolo del tuo libro, Scrivere di musica, una guida pratica e intima, pubblicato da Minimum Fax. Grazie ancora per la tua presenza e alla prossima.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.